Bene, eravamo arrivati la volta scorsa a cominciare a collegare De Martino e Cirese, cioè ad aprire il discorso su Cirese in collegamento con De Martino, e avevo detto alcune cose già di tipo biografico su Cirese e delle relazioni con De Martino, quindi per ora non ci ritornerei. Ragionando però sul i due, Cirese e De Martino, mi era venuto di focalizzare l'attenzione su un punto al quale non avevo mai pensato prima, e quindi lo anticipo subito, anche se ci starebbe meglio come conclusione del discorso su Cirese e non solo su De Martino, e cioè che Cirese e De Martino, come abbiamo detto, sono di due generazioni un po' diverse, perché De Martino è 1908 nato, Cirese 1921, e passati i 40 anni, 13 anni, non si notano un granché, ma fino a una certa età si notano moltissimo. Però diciamo hanno avuto una formazione, hanno conosciuto più o meno lo stesso mondo e hanno avuto una formazione. De Martino non ha potuto conoscere il dopo perché è morto solo nel 65, poverino, ma hanno avuto bene o male una formazione molto simile, hanno passato alcuni dei momenti fondamentali della storia italiana, storia evenemenziale, storia culturale uguali, e quindi diciamo condividono una serie di riferimenti anche in termini di autori con i quali si sono confrontati. Croce, Gramsci e Lévi-Strauss, mi è venuto in mente che fungono da cartine di tornasole, Croce, Gramsci e Lévi-Strauss, per confrontare i due, De Martino e Cirese, perché in realtà sono stati tutti e tre interlocutori a vario titolo importanti per entrambi. Croce, in quanto maestro di entrambi, diretto per De Martino, che lo ha conosciuto, ci ha dialogato, ed essendo De Martino, cioè un personaggio veramente importante, autore di libri, eccetera, è stato fatto oggetto di interesse, come abbiamo visto, da parte di Croce stesso. Quindi non si può parlare di dialogo, ma insomma, c'è stato anche uno scambio, ma Croce è stato anche il punto di riferimento fondamentale per la generazione di Cirese come studente e apprendista studioso, per lui e tutti quelli che si sono formati durante il ventennio fascista e anche nell'immediatissimo post anni successivi. Tenderei a dire che perfino, cioè forse la vera rottura e il vero cambio è avvenuto intorno al 68, cioè quando io ho fatto il liceo, ero iscritto in quarto ginnasio nell'anno scolastico 68-69 e avevamo ancora dei libri di testo e alcune persone che ci insegnavano. Penso alla professoressa di latino, al professore di filosofia, che avevano, il professore di filosofia per esempio c'era come testo di manuale il famoso La Manna, che ora mi piacerebbe andare a ripescare, non ce l'ho mai avuto, ma chissà che fine ha fatto il mio, ma erano testi, penso che erano fortissimamente ispirati ancora al magistero crociano. E quindi diciamo che nelle scuole per bene, almeno nei licei classici della Repubblica, l'onda lunga del crocianesimo è stata appunto, è stata lunga, ha accompagnato fisicamente persone che ci insegnavano e che si erano formati a quell'epoca perché erano nati durante il fascismo o perfino un po' prima. Il mio professore La Raia penso che fosse un po' prima, perché sicuramente era più grande di Cirese. Ed è stato un cambio generazionale che effettivamente è avvenuto in quegli anni, oltre alle questioni politiche, ma c'è stato proprio un rivolgimento biografico alla fine degli anni 60 nel nostro sistema educativo. Quindi Croce era un punto di riferimento col quale fare i conti, abbiamo già detto che era un terreno di incontro e in seguito di differenziazione fra Cirese e De Martino. Gramsci, vorrei dire ora qualcosa in più perché è l'autore di cui ci siamo occupati quest'anno, e Lévi-Strauss è, diciamo, è stato in fondo l'antropologo più famoso del mondo, almeno fino a qualche anno fa. È stato un antropologo un po' sui generis, con una fortissima vocazione filosofica, è stato un esponente di quella corrente metodologica, voga, ideologia, moda, che è andata sotto il nome di strutturalismo. Cirese è stato uno dei principali interlocutori italiani di questo, ma ci ha sempre tenuto a dire che lui non era strutturalista, ma usava metodi strutturali, faceva analisi strutturali, considerando lo strutturalismo in quanto tale, appunto, tra moda e ideologia, ma l'ismo non gli piaceva, sì i metodi, e anzi criticava Lévi-Strauss per scarsa rigorosità. Ma Lévi-Strauss è stato un autore articolato e complicato, e se Cirese, come abbiamo detto la volta scorsa, andando a studiare a Parigi nel 1953, lo aveva scoperto come autore ed è stato il primo a portarlo in Italia traducendolo sulla Lapa, e poi lo ha usato come interlocutore soprattutto in quanto appunto autore di analisi strutturali, Lévi-Strauss, ma Lévi-Strauss, il libro più letto e più famoso, più noto per il grande pubblico, è stato Tristi Tropici, che è un libro che non è strutturalista e è un diario, un racconto della prima esperienza etnologica di Lévi-Strauss compiuta negli anni 30 in Brasile, che rappresenta, diciamo, l'altro grande filone degli interessi di Lévi-Strauss, cioè una riflessione appunto filosofica molto critica sul mondo moderno, sulla modernità, e che gli veniva suscitata anche dallo scontro con il mondo dei primitivi che lui ha conosciuto, per esempio nella foresta amazzonica, e con tutta una serie di prese di posizione che sono state anche estremizzate, insomma, leggendo Lévi-Strauss, come se lui fosse contro la storia, contro il progresso, contro la modernità, mettendone in luce tutti i guasti, tutti i disastri che aveva prodotto nel mondo e soprattutto il carico di infelicità che comportava per i singoli membri di questa civiltà, della civiltà occidentale. Non è così, naturalmente, soprattutto non è così semplice, ma certo, in un libro come Tristi Tropici, come dice il titolo stesso, Lévi-Strauss era un grande scrittore anche, proprio si dedica a smontare i luoghi comuni dei tropici felici e della civiltà occidentale trionfante e civile. E insomma, è un libro articolato, complesso, eccetera. È stato quello di cui si è interessato De Martino alla fine, dialoga molto con Lévi-Strauss nella Fine del Mondo, il libro pubblicato postumo a cura di Clara Gallini, su questi temi della riflessione sulla civiltà occidentale, su quello che De Martino chiamava lo scandalo etnografico, e che abbiamo visto nella cifra originale di De Martino in Note Lucane e anche intorno alla storia del mondo popolare subalterno. Ricordate, il Io personalmente, io intellettuale piccolo borghese, provo un senso di colpa, vergogna e collera, e la loro lotta è proprio la mia lotta. Cioè, dentro, insieme ai rabbatani e ai lucani, questo lui lo chiamava alla fine lo scandalo etnografico, e dialoga con Lévi-Strauss su questi temi e contro quello che di Lévi-Strauss gli sembrava avallare. Il relativismo culturale più brado che De Martino non ha accettato mai. Lui coniò a un certo punto esplicitamente, ritorna solo in questo libro postumo, La fine del mondo, la formula dell'etnocentrismo critico, che è stata poi molto divulgata e nota, ma in realtà compare del tutto tardivamente, solo in questo scritto postumo, e che De Martino voleva dire: dovunque andiamo, noi non saremo mai apolidi, linea De Sanctis Croce Gramsci contro Toschi e contro l'Applied Anthropology. Noi non siamo apolidi, noi siamo europei, civiltà europea, civiltà occidentale, siamo arrivati al massimo che finora ha elaborato l'umanità sotto il profilo intellettuale. Il massimo dei massimi è De Sanctis Croce Gramsci. Io cerco di, insomma, smontare e rimontare un po' di cose, ma da qui partiamo. Il confronto con l'altro, nello scandalo etnografico, non può mai farmi dimenticare da dove parto io. Quindi lo devo sapere che io ho delle precognizioni, dei pregiudizi, degli strumenti per interpretare il mondo, che me li porto dietro per forza, non li posso lasciare a casa e svestirmene, come secondo lui predicava il relativismo culturale di stampo appunto anglosassone, non solo, cioè quello che caratterizzava l'antropologia moderna, ma che in realtà nella sua, diciamo, ispirazione di fondo caratterizza l'antropologia in quanto tale, come rispetto per tutte le culture considerate sullo stesso piano. De Martino non le considera allo stesso piano, anche Gramsci mostra, diciamo, inclinazioni in questo senso, e in ogni caso lui diceva: qualunque sia il giudizio, siamo consapevoli del fatto che i nostri quadri culturali ce li portiamo sempre dietro, li dobbiamo tenere sotto controllo, dobbiamo metterli tra parentesi, dobbiamo governarli, ma intanto dobbiamo sapere che ce l'abbiamo. Croce Lévi-Strauss, e Cinese viceversa va in una direzione del tutto diversa, cioè lui si interessa appunto del Lévi-Strauss che, riprendendo la tradizione, la grande tradizione antropologica da Taylor in poi, è quella che Cinese chiamava della unità della mente umana, cioè la specie umana è una, il cervello umano è uguale per tutti, comunque lo si usi e qualsiasi cosa produca. Questo fa sì che noi nella storia e nelle culture possiamo andare a trovare, con Lévi-Strauss e Cinese, in modi, diciamo, fortemente facenti uso di strumenti formalizzati presi dalla logica, dalla linguistica, con un forte, diciamo, impianto astrattivo che non era degli evoluzionisti, naturalmente, ma ricercare un fondo comune che produce la variabilità delle culture nel corso della storia e nel mondo. Insomma, diacronicamente e sincronicamente troviamo una grande variabilità culturale, ma sotto c'è un'esperienza unitaria dell'umanità. Lévi-Strauss, per esempio, parla di inconscio strutturale, cioè un qualche cosa che sta sotto, sta dietro, accompagna le culture e che per via comparativa e astrattiva si può arrivare a capirne qualcosa. Cinese era interessato a questo versante, che non è lo stesso di De Martino, ma è in Lévi-Strauss. Rispetto a Gramsci, cioè il nostro autore di quest'anno, a me è venuto fare una piccola cataloghino di simmetrico, diversi per contenuti, ma con punti simmetrici nella relazione e nell'uso e nelle letture che hanno fatto di Gramsci, De Martino e Cirese, che sono di età diversa, ma in realtà partono insieme, perché Gramsci entra nella cultura italiana dal 47 in poi e non è che De Martino l'ha potuto conoscere prima di Cirese, lo hanno conosciuto insieme a tutti gli altri intellettuali di sinistra e non come Santoli, che ci sono dedicati a leggerlo dal dopoguerra in poi. Allora, in questo cataloghino di simmetrie e asimmetrie, secondo me De Martino fa una lettura più larga di Gramsci e Cirese una lettura più stretta di Gramsci. Poi torno sui vari punti. De Martino ne trae soprattutto una ispirazione politica e Cirese soprattutto una ispirazione teorica. Il tema degli intellettuali è il più vicino fra i due. Interessa fortemente entrambi quello che Gramsci dice sul tema degli intellettuali. In entrambi, in Cirese e in De Martino, c'è anche un gramscismo implicito che opera, e non solo per gli usi espliciti che ne hanno fatti, e in tutti e due ci sono dei forti agramscismi, cioè si sono occupati di cose che non c'entrano niente con Gramsci. Lettura più larga di Gramsci e più stretta di Gramsci da parte di De Martino e di Cirese rispettivamente. Si collega al secondo, agli altri due punti, queste sono naturalmente tutte cose collegate. Come abbiamo visto dalle testimonianze di Vittoria De Palma, De Martino si tiene la lettera dal carcere di Gramsci sul comodino, interviene appena e scrive qualcosa appena escono diversi dei volumi dal carcere. È chiaramente un interlocutore di quella fase rappresentata da intorno a una storia del mondo popolare subalterno e la tematica del folklore progressivo, che direi per De Martino ha una connotazione fortemente politica, cioè come operare concretamente nella società sulla base appunto anche di una lettura e di quello che si poteva vedere dalla lettura di Gramsci. Ma Gramsci è presente esplicitamente negli scritti di De Martino soprattutto in questa fase e soprattutto con questa caratterizzazione nei suoi scritti più esplicitamente politici e più fortemente schierati come militante, come intellettuale militante, diciamo. E però, diciamo, ragiona un po' su tutto Gramsci, non fa dei riferimenti specifici alla questione delle osservazioni sul folklore. Vengono pubblicate nel 50 in Letteratura e Vita Nazionale, catturano l'interesse degli addetti ai lavori, ma appunto un Cirese ci lavorerà poi in modo molto minuzioso, sperimentando su quelle poche pagine i suoi metodi di lettura formalizzanti dei testi anche umanistici, che è un po' straniante e ce l'abbiamo qui nella lista dei testi con i suoi due asterischi, il lavoro di Cirese specifico su questo tema, però si concentra abbastanza su questa faccenda delle osservazioni sul folklore, sulla tematica del folklore, e ne farà poi anche diciamo è una cosa che lo accompagna sul piano della vita. Lui va in cattedra Cirese nel 61 come professore di tradizioni popolari, lo chiamano a Cagliari nel 57 come professore di tradizioni popolari. La fondazione del folklore come scienza autonoma è una cosa che gli interessa. A De Martino no, non è un caso, lui è chiamato in vari degli scritti che abbiamo commentato la volta scorsa sono suscitati direttamente dalla pubblicazione delle osservazioni sul folklore di Gramsci, ma non sta molto a ragionare, sì, per carità, ci entra nel merito, ma tira fuori la tematica del folklore progressivo, del rapporto fra alto e basso, e non poi sta più a occuparsi più di tanto di questa questione specifica del folklore. Come abbiamo visto nell'intervento sulla Lapa, lui, che è una testimonianza, ma è la sua posizione di sempre, lui ha una scienza del folklore autonoma, non è interessato assolutamente ed è anzi contrario, cioè ritiene che occuparsi di folklore debba essere un pezzo dell'etnologia. Etnologia italiana se ci occupiamo degli italiani, etnologia di altri popoli se ci occupiamo di altri popoli, ma folklore in quanto tale, con tutta la sua tradizione tanto cara a un Paolo Toschi, per lui non va bene. Quindi Gramsci non viene usato in questo senso. Viceversa, entrambi, De Martino e Cirese, convergono nell'interesse su questo tema dell'alto-basso, alta cultura, cultura popolare. È un po' il tema che leggono entrambi in Gramsci. Cirese poi, diciamo, si concentra su questa questione del folklore, delle osservazioni sul folklore, eccetera, ma sempre in questo contesto più generale. E De Martino, per non appunto entrare troppo nel merito della faccenda folclorica, la butta su questo, che è lo sviluppo esattamente, con l'etichetta folklore progressivo, di tutto quello che aveva sviluppato nel 49 e nel 50 in quegli altri testi di cui ci siamo occupati. Se De Martino lo usa e lo legge soprattutto in termini politici e negli anni della politica, Cirese soprattutto come fonte di ispirazione teorica, quello di cui parleremo tra oggi e la volta prossima, sono le formulazioni, diciamo, che poi caratterizzano la presenza di Cirese nei nostri studi. La sua formulazione sui dislivelli di cultura e l'opposizione fra una cultura egemonica e le culture subalterne sono gli assi portanti del suo lavoro, e Gramsci è l'interlocutore che Cirese usa dalla metà degli anni 50 fino alla fine, o fino alla seconda metà degli anni 60, un po' più di un decennio, per fare quella operazione di rifondazione teorica della scienza del folklore, della demologia, che è l'unica cosa che secondo lui le dà dignità. Su questo Cirese era totalmente d'accordo con De Martino, anche se sulla Lapa non lo dice. La tradizione degli studi folclorici italiana non valeva nulla sotto il profilo teorico. Per carità, vai a prendere Nigra e tutto il suo lavoro, vai a prendere Tommaseo, Comparetti, chiunque ha dato cose importanti, ma sotto il profilo teorico la storia delle tradizioni popolari italiana era inesistente. Su questo Cirese era totalmente d'accordo con De Martino, e uno dei motivi per cui, dopo essersi laureato con Toschi nel 1944, si mette a far politica, ma insomma perde interesse a questo settore, a questo mondo, era anche dato da questo. Non mi ricordo dove lo abbia detto esplicitamente, ma era una cosa che diceva continuamente a livello così di comunicazione orale. Diciamo, lo dice anche esplicitamente nel 73 in Cultura egemonica e cultura subalterna, ma qui siamo già in anni successivi, cioè a processo compiuto. Lui si impegna esattamente in questa opera di dare una dignità teorica, delle basi teoriche allo studio delle tradizioni popolari. Fuori di questo non ha senso, non c'è possibilità, è un buco, è un qualcosa che manca, e Gramsci è il suo interlocutore in questa operazione, ripeto, tra la metà degli anni 50 e la metà abbondante degli anni 60. Quindi è un uso diverso che converge sul tema centrale di interesse che entrambi hanno in Gramsci, gli intellettuali, alta cultura, cultura popolare, usato però in modi diversi, con prospettive diverse. C'è in tutti e due un gramscismo implicito, cioè nello sviluppo della loro biografia intellettuale hanno fatto cose che, diciamo, a Gramsci sarebbero andate bene o che si possono valutare positivamente se uno, diciamo, prende delle posizioni gramsciane come termine di valutazione di giudizio, ma non c'erano quell'obiettivo, mentre per il folklore progressivo De Martino, diciamo, dialoga esplicitamente con il Gramsci delle osservazioni sul folklore. Per culture egemoniche e culture subalterne, i dislivelli ci rese ragiona su Gramsci e lo dice. Per questo che chiamo gramscismo implicito, no, fanno delle cose che lo mostrano. Che è sottolineato questo, come ho già detto altre volte, nell'articolo di Pizza, il più recente di quelli che abbiamo nella lista. Tutta l'operazione che fa De Martino sul meridione d'Italia è una storia della cultura, tra parentesi, religiosa del Mezzogiorno, come storia unitaria che tiene dentro elite e popolo, alta cultura e cultura popolare. Bassa magia e ideologie, che è popolare, e ideologie dell'aiettatura, eccetera. Cioè, in tutti e tre i libri, dedicati alle varie, diciamo, fenomeni della religiosità popolare meridionale, c'è sempre l'aspetto del dialogo, dell'interazione, come ci si è relazionata anche l'alta cultura e l'intellettualità. Non c'è mai la separazione, e questo mi sembra nell'introduzione della Terra del Rimorso, De Martino dice esplicitamente che è sbagliato tagliare e separare il popolare, la dimensione popolare, e occuparsene da sé, separatamente. Questa è una cosa che, diciamo, è gramsciana. Lui non lo fa perché gliel'ha detto Gramsci, lo fa perché è convinto che si debba fare così, e lo fa in modo molto agramsciano, perché la faccenda del dramma della presenza se l'ha inventato lui, non ci sta in Gramsci e non c'ha niente a che fare con le ispirazioni gramsciane. Tutto il suo dialogo continuo con Croce, la tematica ultima della fine del mondo, che, diciamo, rende cosmico il dramma della presenza, cosmico proiettato sulla storia dell'umanità in quanto tale, a partire dal singolo individuo, e anche qui quello che valeva per Note Lucane vale per il dramma della presenza, è un problema mio, di Ernesto De Martino, come di tutti gli altri, in modi differenziati sui quali ragioniamo, ma è un problema del singolo e di tutti. Questo con Gramsci direi che non c'entra niente. In Cirese il gramscismo implicito è una estensione di questa tematica dell'alto basso e del rapporto alto basso. La circolazione culturale, che è un tema sul quale Cirese insiste molto, che è un tema che sta nelle pagine di Gramsci, ma poi Cirese lo sviluppa del tutto per affari suoi, cioè è la stessa cosa che dicevamo prima, cioè non c'è una dimensione separata e autonoma del popolare rispetto all'egemonico e viceversa. Si insiste sulla circolazione, su quello che dal basso va verso l'alto, soprattutto dall'alto verso il basso, ma diciamo, i due aspetti vanno considerati unitariamente, e questo è stato un un elemento costante, diciamo, nel lavoro di Cirese. È probabile che le cose uno ci pensa e poi se le dimentica e poi se le ricorda a distanza di anni, ma esattamente nei giorni scorsi, rileggendo per l'ennesima volta il saggio Concezioni del mondo, eccetera, eccetera, su Gramsci, di cui ci dovremo occupare, siccome nella premessa di questo volumetto, appunto, di Cirese, di cui parleremo, Intellettuali, folklore e istinto di classe, nel 76, si è Note su Verga, Deledda, Scotellaro, Gramsci, esordisce dicendo: questo faceva parte di un progetto più largo che viene da tanti anni fa, che si chiama Mondo Culto e Mondo Popolare dall'Ottocento a oggi. Lo so benissimo, dovevo aiutare Cirese a far uscire, sarebbe mai uscito, vabbè. Mi è venuto in mente, e sicuramente mi era già rivenuto in mente chissà quante altre volte, ma l'avevo completamente dimenticato, che questo è esattamente la storia degli intellettuali che voleva fare Gramsci. Cirese non lo dice, non dice io voglio fare così perché l'ho letto in Gramsci. Sta di fatto che dal 55, quando fa il suo primo libretto post rottura con De Martino, che si chiamava Intellettuali e mondo popolare nel Molise, o questo è il titolo successivo, non mi ricordo, comunque era dedicato alla storia delle tradizioni popolari molisane, come si poteva estrarre dall'interesse che gli intellettuali molisani avevano manifestato per le faccende di tradizioni popolari nei loro scritti. Da sempre lui c'ha questo filo che lo accompagna, e che era talmente diffuso, talmente informava molti dei suoi scritti, che non è mai riuscito a far uscire questo libro, perché ogni volta era troppo grosso per metterci insieme tutte le cose di cui si era occupato nel tempo. Ma il rapporto fra l'intellettuale, soprattutto l'intellettuale locale, e la realtà regionale, locale, popolare che lo circondava, è stato un suo tema assolutamente costante. Questo è appunto un approccio assolutamente coerente con gli interessi fondamentali di Gramsci. Non so se direttamente ispirato o non, certo mai esplicitamente indicato. Folklore progressivo per De Martino, dislivelli di cultura per Cirese, vi dico che la mia fonte è Gramsci, ma nel resto del loro lavoro si trovano un sacco di cose, che di quelle importanti, diciamo, che vanno d'accordo con quello che possiamo tirar fuori dalle posizioni di Gramsci. Presumibilmente l'influenza ci deve essere stata, immagino. In entrambi c'è l'agramscismo, cioè fanno anche molte altre cose. Il dramma della presenza di De Martino, il tema dello scandalo etnografico, tutto quello che troviamo come, diciamo, tematiche ricorrenti nel libro della fine del mondo sono sue, e infatti nell'ultimo De Martino il dialogo esplicito con Gramsci sostanzialmente decade, perché ormai è concentrato su queste cose. In Cirese direi che ciò che l'ha caratterizzato anche a lui, soprattutto da un certo punto in poi della sua vita intellettuale, le analisi formal strutturali, l'intelligibilità delle culture, l'unità della mente umana, fino alla tematica dell'elementarmente umano, che in realtà è crociana e demartiniana, sono quello che, come accennavo prima, lo fanno dialogare con Lévi-Strauss, antropologo, non con quello filosofo e storico come per De Martino, ma Cirese, quando si mette a fare a un certo punto più effettivamente l'antropologo culturale, passa su tematiche che appunto non prevedono più un dialogo diretto con Gramsci. Lui della tematica che dicevo prima, storia degli intellettuali italiani, si è continuato a occupare assolutamente sempre, fino agli ultimissimi anni, con chiave, con approcci, eccetera, molto diversi nel tempo, ma tra i suoi scritti ultimi importanti pubblicati erano cose su Nigra, su Scodellaro, su Pasolini, cioè esattamente le tematiche con cui partiva negli anni della Lapa e negli anni delle cose sul Molise, di andare a vedere nel lavoro di intellettuali che si sono occupati anche di cultura popolare e di tematiche vicine al mondo popolare subalterno, come lo chiamava De Martino, che cosa ci troviamo di insegnamenti per un specialista, appunto, antropologo, demologo o quello che sia. Questo c'è stato assolutamente fino agli ultimi anni. Però questo suo interesse teoretico per i fondamenti dell'esperienza umana, per gli approcci formalizzati che sono per lui la via maestra per arrivare a capirne qualcosa, intelligibilità delle culture, e mi riferivo a un suo saggio, per esempio, che si chiamava Simulazione informatica e pensiero altro. Uno dei suoi cavalli di battaglia polemici era il pensiero altro, cioè tot culture, tot pensieri. No, tot culture, un pensiero solo, una umanità sola, che si esplica con tanta variabilità culturale, ma che alla base e al fondo ci sia un modo di procedere uguale per tutti, qualunque esso sia, io non posso sapere esattamente qual è, perché per sapere esattamente qual è dovrei fare un'opera di traduzione perfetta, che non è possibile. Con Goethe, insomma, ha tematizzato esplicitamente la faccenda delle traduzioni, tra culture si traduce e ogni traduzione trasmette e tradisce, cioè modifica inevitabilmente le cose. Quindi io effettivamente come facciano certi gruppi umani ad arrivare a certe conclusioni, non lo so e non lo saprò mai. Ma lui diceva, se per esempio io do in pasto al calcolatore, come lui chiamava il computer, un programma che si scriveva da solo, che arriva alle stesse conclusioni numeriche alle quali era arrivato il popolo Maya nel suo stravagantissimo, dal nostro punto di vista, modo di contare il tempo, il risultato è uguale a quello dei Maya? Allora il computer è Maya. Al tempo stesso i Maya erano dei computer. Cioè il funzionamento, io, Alberto Cirese, seduto a Piazza Capri 11 a Roma negli anni 90, per via di astrazione istruisco una macchina a fare delle cose che dei sacerdoti noi abbiamo ricostruito, che ragionando sull'archeologia, sui simbolini complicati, eccetera, eccetera, facevano diversi e diversi secoli fa. Non contavano su base 10, c'avevano tre, non ho mai imparato a memoria, questa cosa era troppo complicata, c'avevano tre ordini diversi di conteggi che poi ritornavano a un certo punto. Per cui l'anno Maya, uno può tradurre in termini calendariali Maya le nostre date. Il computer lo fa? Benissimo, vuol dire che la logica che c'è sotto e il modo di ragionare nostro e dei Maya è lo stesso. Poi dopo, quelli contano in base 13, 10 e 9, noi contiamo solo in base 10. Vabbè, che differenza, che problema c'è? È variabilità culturale. E idem sul problema della parentela, che è stato un altro dei suoi grandi interessi. La parentela è una base di funzionamento delle società cosiddette primitive, in cui l'organizzazione parentale alle volte coincide con quella politica, la informa, eccetera. Quindi è un grande tema di studio degli antropologi. Ci sono dei branche specifiche che studiano questo, ma se vai a leggere queste trattazioni, di solito sono svolte nel linguaggio naturale che gli antropologi usano a casa loro per andare dal droghiere e per litigare con i colleghi accademici. Però Sì, ma il padre nel linguaggio per i Crow è un'altra cosa dal padre per noi. Se io dico padre intendo una cosa, quelli ne intendono un'altra. Allora Cinese ha formulato, non è stato l'unico naturalmente, cioè lui ha, però ha fatto un'operazione poi su quale ha anche ragionato teoricamente, un sistema di notazione logica usando simboli numerici, non parole del linguaggio corrente, per descrivere le posizioni parentali, quelle sul piano biologico. E mettendo anche questo nel calcolatore, tu puoi riprodurre un albero genealogico degli indiani Crow, degli indiani Omaha, nostro, in tutti i vari sistemi di notazione parentale. E ottieni sempre dei risultati che, se vai a confrontarli con quello che ti dicono i manuali di etnologia, eccetera, eccetera, i conti tornano. Il calcolatore fa questo servizio. Quindi un signore seduto, no, a 80 anni, seduto a casa sua col computer davanti, formula un'astrazione che va alla base dei ragionamenti che possono aver fatto gli aborigeni, che possono aver fatto i molisani, che poi australiani, i molisani o i nativi americani del nord-est, del nord-ovest del continente americano, i conti tornano. Quindi il problema non è, non esiste, dice Cinese, alcun pensiero altro. Esiste il problema di trovare e formulare degli strumenti che rendano intelligibili l'una all'altra le culture. E lì finisce il compito dell'antropologo, non c'è da dare dei perché. Posso arzigogolarci come mi pare, ma non c'è da dare dei perché. Lévi-Strauss ha fatto delle operazioni abbastanza analoghe su tutto il complesso dei racconti mitici e di fondazione, eccetera, eccetera, che va raccolto nei quattro volumi dei Mitologica, andando a smontare tutti quanti i racconti, riconducendoli a determinati elementi di base, eccetera, ed è la stessa operazione che, ricordate, ho citato a proposito di Prop in Russia, in Unione Sovietica nel 29, sulla fiaba, tema viceversa assolutamente spendibile in campo europeo e di etnologia europea, con lo stesso criterio, cioè ci sono degli elementi che per via astrattiva io posso identificare e se l'astrazione è abbastanza potente sarà abbastanza indenne dalla contaminazione culturale dell'astrattore, dell'astraente, per riuscire a rendere intelligibile ciò che sta alla base delle produzioni, della variabilità delle produzioni culturali. Questa, diciamo, è stato l'interesse principale a gramsciano di Cinese, del Cinese maturo, ma insomma da abbastanza presto maturate. Che diciamo, in un certo senso anche questa si può identificare o immaginare come una deriva filosofica, anche qui un po' simmetrica a quella dell'ultimo De Martino. È curioso che torna in effetti una coincidenza anche lessicale. Uno dei temi che interessavano appunto all'ultimo Cinese era quello dell'elementarmente umano, cioè ciò che fa parte dell'esperienza elementare di ogni gruppo umano, di ogni cultura, eccetera, eccetera, che è una tematica abbastanza scivolosa perché lì diventa un po' più difficile, non ci ha mai fatto nessun programma di computer, non a caso, sull'elementarmente umano, perché che l'elementarmente umano poi non sia il mio e io lo spacci per tale, il mio della mia cultura e quindi etnocentricamente marcato, è molto più difficile. Però diciamo che era un tema sul quale anche lui in funzione antirelativista si era appassionato e affezionato alla fine ed è un'espressione che De Martino usa e che riprende da Croce. Quindi in realtà poi certe cose tornano, anche se, come ho già accennato la volta scorsa, per esempio nei confronti di Croce, Gramsci usa, Cirese usa Gramsci esattamente per riuscire a fare a meno di Croce in termini, perlomeno di teoria delle tradizioni popolari, al contrario di De Martino. Pausa se non ci sono domande. Prego. Per non sposare l'ideologia dello strutturalismo, cioè se era anche una cosa di tipo polemico, per esempio lui criticava quelli che erano gli strutturalisti ufficiali per un deficit di rigorosità, cioè normalmente noi, il pubblico medio rifugge, se non lo deve fare per obbligo, di portarlo a un esame, di studiarsi o di leggersi certe cose di Lévi-Strauss perché le considera troppo aride, troppo complicate, troppo formalistiche. Le strutture elementari della parentela che Cirese e la moglie traducono e introducono in Italia, c'avevano delle parti decisamente, difficili. Per carico di formalismo. Cirese sosteneva che era un formalismo inconseguente, non portato alle estreme conseguenze, un po' fallace. Lui partecipava, per esempio, alla scuola di estiva di Urbino, che era una cosa internazionale importante, dove i semiologi europei e americani si incontravano, dibattevano, eccetera. E c'era un signore molto importante, perlomeno nel suo campo quanto Lévi-Strauss, cioè Algirdas Greimas, non so come si pronunci perché è di cultura francese, ma era lettone, lituano, estone, non ricordo bene, il quale faceva tutte delle teorizzazioni, aveva inventato una cosa che si chiamava carré sémiotique, eccetera, dove i fatti della vita normale vengono formalizzati, schematizzati, eccetera, e in questo modo l'idea è arrivarne a capire appunto l'essenza, eccetera. Cirese dimostrava che in termini di manuali di logica, era sbagliato, cioè non poteva essere che c'è, anche questo non sono in grado di ripeterlo efficacemente. Però, per chi mai fosse interessato alla figura di Cirese, c'è online una intervista filmata che gli facemmo nel 2001 io e Riccardo Putti, e Putti l'ha messa online, si trova Conversazioni con Alberto Mario Cirese, in cui racconta per l'ennesima volta questa vicenda del carré sémiotique di Greimas. E ai seminari di Urbino lui discuteva con Greimas, guarda, non funziona se fai così, perché poi alla fine se vai a sviluppare tutto il modello certe cose combaciano quando non dovrebbero, eccetera. Lui sostiene che Greimas gli abbia risposto a un certo punto, tant pis pour la logique, cioè, insomma. Questo era una cosa che per Cirese era inammissibile. Se tu ti vai a mettere sul piano della sottigliezza, la sottigliezza va portata alle estreme conseguenze. Quindi, vogliamo parlare di parentela? Cerchiamo di ragionare se il sistema di notazione logica e calcolo, che è fatto di uni, di zeri, di freccette e di altri simboli, funziona o non funziona. Ma non deviamo, non commistioniamo, eccetera. E lo strutturalismo è diventata anche una moda, per cui si fa la critica cinematografica strutturalista, si fa l'estetica strutturalista, si fa la pedagogia strutturalista, si può fare tutto come è normale quando ci sono appunto le mode culturali che hanno gli aspetti positivi e negativi. Diciamo, lui aveva un atteggiamento più rigoroso e quindi gli stava benissimo l'ispirazione di fondo di tutto ciò, quindi meglio Greimas che Goertz, meglio Lévi-Strauss che ne so io, però si può fare anche meglio. E quindi non amava, non voleva, diciamo, infilarsi in una scuola che poi non era formalmente tale, e diceva: io applico questi metodi, però li applico a modo mio, ci metto il mio copyright sui miei prodotti, eccetera, metaforicamente naturalmente. La critica di fondo era una critica di inconseguenza e di incompiutezza. L'ismo mi porta a dover condividere le eventuali critiche che quelli seri farebbero a questi qua. No, io lavoro in un'altra maniera, quindi dialogo in modo molto interessato con le ispirazioni, ma non condivido e non accetto tutti gli sviluppi che ne vengono fatti, e quindi era una forma di presa di distanza, diciamo.
Lascio aperto.